What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ovviamente nella puntata dedicata al compleanno, anniversario del grande G, non potevamo che avere qui con noi, diciamo, il più grosso esperto di Godzilla in Italia. Abbiamo qui con noi di nuovo il nostro grande amico Antonio Serra. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Dunque Antonio, insomma, di la tua su Godzilla, sul vero Godzilla, cioè il Godzilla del 54. Che...
Beh, devo dire che io mi ricordo di Godzilla... Io sono tra quelli, purtroppo, che non ha visto Godzilla nel cinema parrocchiale, no? Cioè, l'ho visto in televisione, in versione 4/3, centrati per lo schermo, quindi ridotti a brandelli.
Tristissimo.
Una roba tristissima, ecco, no?
Per cui, bianco e nero?
È in bianco e nero per forza, perché il televisore a colori manco ce l'avevamo in casa. E quindi quando poi la passione, come dire, si è accresciuta nel tempo e così via, eccetera, e ho cominciato a imparare, andare a cercarmi le cose, a comprarle e così via, quando ho recuperato per la prima volta il film originale nella sua versione giapponese, quindi non con il rimontaggio americano, senza Raymond Barr, senza tutta la pappardella iniziale finale e tutto il resto, io sono rimasto veramente veramente colpito, perché mi sono trovato davanti a un film estremamente serio rispetto anche alla versione americana, che sì è in qualche maniera drammatica, diciamo così, ma che anche alleggerisce tutto,
stempera
diciamo così la cosa, no? film originale è molto drammatico, c'ha quei momenti immediatamente dopo l'attacco di Godzilla, quando vediamo le ambulanze, la gente negli ospedali e così via eccetera, che chiaramente sono, sembra di vedere veramente un documentario dell'immediato dopoguerra, dell'esplosione, dell'immediato dopo bomba, diciamo così. E quindi l'ho trovato veramente straordinario da quel punto di vista, e anche veramente diverso, no, da quello che poi segue come evoluzione del personaggio, delle sue ragioni e così via eccetera. Inoltre, da persona come me che è una delle passioni, una delle ragioni per cui sono qui, è la passione per gli effetti speciali, quindi per i modellini, per il giocare delle cose eccetera, ho trovato sempre sconvolgente il modo di Tsuburaya di mescolare gli elementi reali con i modelli, con i giocattoli, diciamo così, no? Non a caso lui giustamente diceva che quello che vorrebbe un uomo adulto è continuare a giocare, no? Quindi lui dice: io sono fortunato perché posso continuare a farlo. E quindi il film alterna, no? queste situazioni sia visive che narrative, e poi ovviamente c'è pur nell'ingenuità, perché c'è questo elemento, chiaramente il film è di una certa epoca, racconta le cose in un certo modo, ciononostante il professor Serizawa è una figura obiettivamente drammatica, e il trucco straordinario del flashback, quando noi vediamo i risultati dell'Oxygen Destroyer, non so se vi ricordate come è strutturato il film, no? Noi vediamo sua sorella che esce disperata dal laboratorio, ma non sappiamo di che cosa hanno parlato, e poi invece abbiamo la ricostruzione dell'evento in un secondo momento. Anche dal punto di vista della sceneggiatura, quelle trovate lì sono straordinariamente moderne, cioè si vede che il film non era affrontato in realtà con leggerezza nella sostanza dei fatti,
anzi forse con estrema gravità.
Sì, esatto, con estrema gravità, cioè c'era l'esigenza di far credere allo spettatore a quello a cui stava guardando, insomma, nella sostanza, che è un'esigenza che già si riduce drasticamente nel film successivo, che ricordo non è di Honda, e che poi diventa proprio un altro mondo con Godzilla contro King Kong, insomma, ecco.
Non per niente, in effetti, secondo me, qui mi confermi anche da fuori onda, cosa che il fuori onda nel senso fuori onda, non fuori o i Cironda, certo. Che il vero Godzilla è poi in effetti il primo, forse quello che ha incarnato più il messaggio di incubo post-atomico, di anche se vuoi anche di accusa.
Allora, questo sì, perché gli intenti erano quelli, e il film secondo me li raggiunge pienamente, il film del 54. Poi quelli che sono gli intenti di Honda come autore, come regista, invece, secondo me sono più difficili da analizzare fino in fondo. Cioè, se noi andiamo a vedere la sua filmografia, adesso qua dobbiamo divagare un attimo dal Godzilla del 54, però cioè un film come Gorat, per dirne una, diciamo così, film come Frankenstein, La conquista della terra, tanto per andare sempre con i titoli italiani, ovviamente, e così via, e ci mettono nella condizione di avere davanti una figura che dava un valore straordinario alla creatività, alle cose immaginifiche, ma con tutta una serie anche di bersagli dal punto di vista professionale, voglio dire, no? Cioè la comicità, l'ironia, che nel primo Godzilla sono completamente assenti, e che invece sono caratteristiche comuni di tutti i film, di tutti i film successivi. L'elemento anche, diciamo così, sexy erotico, diciamo così, di sfondo,
che
così
forse
via,
esplode negli ultimi della Heisei saga, praticamente,
che verso gli anni, la fine degli anni 70 diventa diciamo più presente, diciamo così, no? Quindi si vede chiaramente che c'è anche un... però io penso che la poetica di Honda sia in qualche maniera più vera quella che vediamo nei film dopo, cioè saranno forse più commerciali, saranno forse anche film più... però... Cioè, ci sono delle situazioni, adesso tu mi dovrai aiutare perché tu sei laureato in Godzilla, che abbiamo un film, c'è quel film che non è mai stato visto in Italia, quello col protagonista un bambino,
che era praticamente quello che era praticamente in la versione americana era La vendetta di Godzilla,
esatto,
quella che veniva, che poi è una sorta di film di montaggio, perché vedeva
in parte quello dove c'è questo bambino che sogna l'isola dei mostri e sogna di essere amico di Godzilla, che ha un nemico, insomma, così,
che è figlio di Godzilla, di Mira, tra l'altro, se non sbaglio.
Sì, c'è anche Mira nel film, sì. Ecco, quel film lì, che parla in realtà del fatto che questo bambino è stato abbandonato dai genitori perché il Giappone è in una via di espansione, no? Economica e così via, eccetera, e quindi vede come via di fuga la fantasia, i mostri, eccetera, eccetera. Secondo me è il film più vero di Honda, per certi versi, anche perché mescola poi gli elementi del film gangsteristico, che era un'altra delle sue caratteristiche, insomma. Quindi è chiaro che il primo film di Godzilla, in qualche maniera, bizzarramente, pur essendo un film più serio, più composto,
era quello più falso, dici?
Secondo me è quello più falso. Parlo dal punto di vista artistico dell'uomo che lo stava facendo.
Per cui te vuoi dire che dopo, fondamentalmente, vediamo se riesco a interpretare il tuo pensiero. Cioè, il primo è il più serio, però è quello più fasullo. Ed il vero Honda è più simile, se vuoi, anche al Fukuda, a Jun Fukuda, che poi, se vuoi, è stato quello più criticato all'interno della...
Fukuda non ce l'ha una poetica. Chiedo scusa a Jun Fukuda, che sicuramente non avrà bravissima persona, ma invece Honda sì, tant'è vero che sente la necessità di tornare sulla serie, no? A concluderla, e poi io parlo anche molto degli altri film, appunto di Gorat, di...
poi non ricordiamo che Honda ha la filmografia sterminata,
sì, è sterminata,
è una roba terrificante,
Matango è un film incomprensibile,
Matango, fra parentesi, esatto, veramente io ho avuto l'occasione di vederlo da poco in edizione DVD, di quelle che si parlava nei fuori onda, e in effetti è allucinante.
È allucinante in tutti i sensi. Allucinante, cioè, non solo parliamo di un fungo allucinogeno,
ma è allucinante.
Parliamo proprio di un film allucinante. Oltre che un film la cui posizione politica, facendo le debite, è una posizione, diciamo, di sinistra, virgolette, perché in Giappone dire questa cosa fa molto ridere, però rispetto a altre situazioni. Quindi secondo me in fondo alla fine il primo Godzilla è veramente un film degli studios, cioè di produzione, diciamo così, no? Dove c'è un regista capace e bravo, non ho bisogno di ricordare che è stato fino all'ultimo giorno l'assistente di Akira Kurosawa, che prende un problema e lo risolve, non so come dire, e poi invece man mano che questa cosa diventa di tua proprietà, tu cominci a inserire degli elementi che sono, è vero, commerciali, non so come dire, ma anche che fanno trasparire di più una tua sensibilità peculiare, che non bada al realismo, ma bada all'immaginifico, che non bada al dramma, ma che bada alla... mi viene da dire persino al ridicolo della vita, mi viene da dire, cioè ci sono dei momenti veramente
grotteschi
che non sono grotteschi per sbaglio, no? Sono grotteschi. Quindi è chiaro che l'evoluzione che lui ha avuto è particolare, ed è un regista, secondo me, chiaramente sottostimato, o anche giustamente, voglio dire, cioè io penso,
forse
penso
perché,
che sia difficile pensare che...
Ma secondo me qui, soprattutto qui in Occidente, forse aveva avuto questo bollino di fare questo tipo di film, che qui in Occidente, secondo me, in maniera del tutto non corretta e fuorivianti, erano stati bollinati come i film dei ragazzini, come dicono a Roma.
Allora, c'è questo elemento.
Lui si è tirato dietro questa fama.
C'è questo elemento, e io ho la conferma di questo, perché recentemente, sempre in occasione di questo compleanno di Godzilla, che è durato un anno, diciamo...
I festeggiamenti non potevano durare, scusa.
Io ho fatto un intervento allo spazio Wow a Milano, che è stata un'esperienza molto positiva, dove c'erano tante persone, abbiamo chiacchierato del più del meno, e c'era anche un signore giapponese che avrà avuto 60 anni. Quando io ho finito di parlare, quest'uomo mi ha avvicinato e con un accento tipico, diciamo difficile da riprodurre, mi ha detto che io l'avevo fatto emozionare, perché ricordandogli certe scene io ho persino canticchiato la canzone di Mothra nel tentativo di di far capire di che cosa stiamo parlando, e lui quasi quasi stava, non dico piangendo, ma era veramente emozionato, e mi ha detto: questa roba è stata tutta la mia giovinezza, è stata tutta la mia vita, per me queste robe sono importantissime, e non pensavo mai di trovare in Italia una per quel signore appunto giapponese, di trovare in Italia una persona che potesse in qualche maniera capire il valore che queste cose avevano avuto per me. E quindi vedi che hai centrato il punto: noi siamo costretti dalla nostra cultura, dalla nostra visione diversa, a dare un valore di un certo tipo a questi prodotti, che invece ce l'hanno completamente di un altro nel loro paese, insomma.
Ma poi, come dico io spesso nella rubrica Biggie Japan, cioè come dire, bisogna vederli sempre con determinati occhi, non fermarci a quella che è la superficie, che ovviamente li bollina come sinceramente film che vengono relegati nel trash, siamo giusti, però hanno dei piani di lettura che sono completamente diversi. Tra l'altro bisogna vederli con dei piani di lettura non occidentali, ma
no, ma non solo, c'è un altro fatto che per chi non è un professionista del mestiere è difficile da identificare, che la povertà di mezzi non è, come dire, una scelta, no? Ma è una necessità. E quindi è chiaro che quando noi vediamo certe cose pensiamo: mamma mia, no? Dobbiamo invece immaginare che coraggio che ci voleva a farlo, a prendere certe decisioni. E quindi trovo che alcuni dei film veramente abbiano degli elementi straordinari, tipo stavo cercando di ricordare adesso, non so, a quello che da noi si intitola Atom, il mostro della galassia, cioè Gezora.
Intanto, se non sbaglio, è anche uno degli ultimi di Honda.
Uno degli ultimi. È uno di quelli, tra l'altro, più criticati anche dai fan giapponesi. Ma nella realtà dei fatti, ad esempio, quello è un film, secondo me, che contiene talmente tanti elementi della fantascienza classica, affrontati in una maniera talmente, mi viene da dire, asciutta, non so come dire, perché non, poi chiaramente ci sono dei prodotti, io da sceneggiatore ad esempio, no? Lasciamo perdere che stiamo parlando di prodotti di un altro paese, di un'altra cultura, quindi ritmo, scelta dei dialoghi, ragioni dei personaggi sono molto più difficili da capire, perché stiamo parlando di situazioni proprio diverse, no? Cioè, non è un prodotto europeo occidentale, è un prodotto giapponese. Ma non so, quello che da noi si chiama Atragon, cioè Katei Gunkan, quello che da noi si chiama Atragon è un film straordinario che è tratto tra l'altro da un romanzo di un autore giapponese che per i giapponesi ha lo stesso valore di Giulio Verne. È difficile da spiegare, no? Perché se non dici: ma come Giulio Verne? Sì, Giulio Verne aveva degli imitatori in tutto il mondo, li aveva anche in Giappone, e il suo imitatore giapponese e per i giapponesi è Giulio Verne. Cioè, non... chiaramente il film, il romanzo originale è fortemente nazionalista, quindi diciamo in qualche maniera,
e poi se vuoi l'opera di Honda è molto più stemperata.
No, non solo l'opera di stemperato, l'opera di Honda rovescia le cose, no? Tant'è vero che adesso il comandante dell'Atragon viene proprio accusato di questo dai nostri protagonisti, quando quello dice: no, l'Atragon deve rimanere qui perché deve difendere il Giappone, e quello gli dice: la smetta col suo nazionalismo, qui sta succedendo qualcosa, lì deve intervenire, deve fare qualcosa per aiutarci, no? Quindi è chiaro che se poi le trame si disperdono, questi film hanno sempre un secondo tempo che va un po' nella direzione opposta a quella del primo tempo, no? Perché molto spesso, secondo me, anche rispetto a quello che c'era scritto nella sceneggiatura, tu arrivi sul set e quello che puoi fare è un'altra cosa, perché quella è la tua disponibilità di mezzi, il tempo che hai a disposizione. E quindi io queste cose le vedo da professionista, e non dico le giustifico, ma le capisco e le vivo da un punto di vista emotivo in una maniera molto diversa, per cui godo di questi film, diciamo, in una certa maniera, a livelli molto più... Poi ribadisco, il film del 54 resta un capolavoro, diciamo così,
e forse un capitolo anche sé stante,
però è proprio a sé stante. È proprio a sé stante, tant'è vero che io per certi versi, dovendo giudicare canoniche certe cose non altre, voglio dire, non giudico canonico il secondo film,
forse è stata una mera operazione commerciale,
diciamo così, mentre invece da Godzilla contro King Kong in poi abbiamo un nuovo genere, sì, non so come dire, un nuovo genere che si presenta agli occhi del mondo e che va accettato per quello che è, insomma.
Antonio, secondo te il miglior, allora diciamo, facendo conto anche delle altre, perché ricordiamoci che poi Godzilla si è, parliamo di una filmografia che si è espansa praticamente, parliamo di letteralmente da 60 anni, per cui praticamente abbiamo la divisa in varie saghe, per cui abbiamo praticamente anche un'altra, una sorta di remake reboot avvenuta negli anni diciamo gli anni 90, e poi un altro remake reboot negli anni 2000. Secondo te, prendendo le tre fasi di Godzilla, il migliore e il peggiore in assoluto? Bella domanda.
No, la risposta ce l'ho.
Dopo vediamo se collimiamo come
la risposta,
come
ce l'ho prontissima, ma magari desterà delle polemiche. Purtroppo trovo che il migliore e il peggiore in assoluto siano tutti nell'era Millennium, nonostante si potrebbe pensare che qualche film di Jun Fukuda meriti il ruolo di peggiore, diciamo. Però non è vero, perché secondo me, insomma, ci sono certi film veramente straordinariamente assurdi, voglio dire, cioè Godzilla contro Megalon è il prodotto di un pazzo psicopatico.
Non per niente in Italia l'avevano rinominato I confini della realtà, per cui...
Sì, ma perché vuol dire ma che cos'è quella roba lì? Non è possibile.
Mamma mia.
Però detto questo, io penso che il film più consigliabile di Godzilla a un pubblico che non sa cos'è Godzilla, escluso l'ultimissimo Godzilla americano, che chiaramente ha proprio questo ruolo, no? Quello di cercare di convincere un pubblico occidentale a guardare Godzilla, secondo me è Godzilla 2000 o Godzilla Millennium, perché è un caso raro in cui non solo abbiamo un fantastico film di Godzilla dal punto di vista dell'azione godzillesca, diciamo, anche perché Orga, il nemico di Titurno, è un mostro fantastico, ma perché è la prima volta dove la storia umana, ti ricorderai, c'è questo pazzo che è appassionato di Godzilla, c'ha la figlia disadattata che passa il tempo a passare le antennine per registrare le Godzilla, così eccetera, c'è la giornalista che deve fare lo scoop, no? Così, la parte umana è tra le più ricche e realistiche, perché per la prima, perché diversamente da altre situazioni di altri film non si occupa della parte militare, della parte tecnica, siccome i militari sono di sfondo e così via eccetera, e quindi quello è come un film veramente film che in qualche maniera è godibile anche da un non fan, diciamo così, ecco. Mentre invece inaccettabile se non sei un fan di Godzilla, ma lo devi essere in maniera
de sangue,
sì, proprio folle, è Godzilla Final Wars, l'ultimo, diciamo, ufficiale film di Godzilla, perché è talmente nerd, non so come
secondo me come dicevamo è la somma, la sintesi, il zip di tutti Godzilla,
esatto, è una specie di cocktail di tutti gli elementi senza criterio, passando attraverso citazioni che vanno non solo trasversalmente attraversare tutto Godzilla, perché, ma anche tutto il cinema di fantascienza, anche occidentale, in maniera caotica,
soprattutto anche della Toho,
qualsiasi cosa è dentro Godzilla Final Wars, oltre che una grande ironia, ovviamente, perché è un film assolutamente ironico.
E poi
ironico.
Devo dire anche la verità, anche una grandissima colonna sonora di
e poi c'è il ritorno dell'Atragon, del Gotengo, parlando di qualcosa
personale. Jesse Ventura, che più che brandire la spada e dire ok baby non faceva, però lascia, comunque in effetti sì, e più che il peggiore, forse è quello più per gli appassionati.
Sì, è quello più camp, più assurdo, più sopra le righe, no? Perché i film di Fukuda sono per bambini, e lo sono. Cioè non so come dire, sono onestamente per bambini, mentre Godzilla Final Wars, per chi cavolo è stato girato?
Ma infatti la prima volta che l'ho visto mi ha lasciato così basito.
Beh, sì, è sconvolgente.
Poi dopo è quei film che io cito ogni tanto, scusa l'excursus, però è un po' come quando si vedeva Lost, che io a fianco avevo un blocchetto per gli appunti che mi segnavo le citazioni. E quelli devi segnarti, qui guarda, questo qui è preso da questo, no, qui di quel di là. Esattamente così.
Sì, è un film così, è un film già degli anni, come dire, della globalizzazione, diciamo così, però...
Tra l'altro poi con degli effetti speciali, ovviamente sempre col discorso delle tutone, però con degli effetti speciali più che discreti.
Sì, cioè appunto anche qui con una commistione tecnica ingiustificabile, diciamo così, no? Che però produce anche delle, dal punto di vista visivo, delle immagini anche interessanti, per carità di Dio.
L'unico che mancava era Mechagodzilla lì. Secondo me se c'era Mechagodzilla eravamo al massimo.
No, non c'è Mechagodzilla perché per sconfiggere Godzilla la G-Force, sì, diciamo così, in questo caso usa, sì, questi sottomarini, sì, futuribili, sì, usa, sì, i vari Gotengo, sì, perché ce n'è, sì, di più versioni, sì, in varie versioni.
Esatto,
insomma,
pilotate, sì, da più. No, no, anche qui ovviamente purtroppo Final Wars, diciamo ufficialmente non è mai arrivato in Italia.
No, non è mai arrivato in Italia.
Lo potete trovare nei canali alternativi, cioè nei canali alternativi ovviamente sapete quali, ma qui ci fermiamo.
Esatto.
Però lo trovate, mi pare, su Amazon, mi pare che sia disponibile il DVD tedesco che ha anche la traccia in inglese, per cui comprensibilissimo.
Sì, 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 sì. O se no è acquistabile, sì, anche in inglese, ma chiaramente, sì, bisogna avere un televisore multistandard, sì, pensa tu che roba, ecco, assurda. Che
cioè, esatto, anche qua purtroppo anche questo secondo me è stato uno dei grossi danni in Italia, che purtroppo abbiamo la serie, diciamo la classica, quella degli anni 50, 60, 70 è arrivata, meno male ci è arrivata tutta, tranne un film
appunto.
Esatto, quella del, ahimè, quella degli anni 90 è arrivata castrata,
tagliata a metà,
tra l'altro,
sì,
con gli ultimi due che erano secondo me più interessanti,
senza dubbio.
Ecco, la Millennium ce la possiamo scordare,
sì.
Si sperava adesso con l'avvento del Godzilla di Kate, di Garrett, che praticamente arrivasse qualche, come dire, un ritorno di fiamma, ma purtroppo siamo ancora qui che lo aspettiamo.
Stiamo aspettando.
Penso che ci siano più probabilità che Godzilla risorga nell'Adriatico che non,
esatto,
che non
vedere
i DVD.
Che vedere i DVD della serie Millennium.
Ecco, per cui, è un grande peccato. Dunque, ringraziamo ancora Antonio della sua presenza. E poi tra l'altro, ecco, volevamo anche ricordare, fra parentesi, che Antonio farà parte del Dream Team del esattamente il 5 di novembre,
sì,
per cui fra parentesi il giorno esatto dell'anniversario del compleanno dei 60 anni di Godzilla, presso l'Università dell'Insubria, con praticamente proprio una lezione
sugli alieni nel cinema di fantascienza, ma con una, diciamo così,
un escursus
specifico
gigantesco su Godzilla,
perché anche qui il concetto di alieno è molto esteso,
sì,
Godzilla tecnicamente non è un alieno, Godzilla, no, tecnicamente terrestre,
esatto, però lì Godzilla,
ma l'alienità è un concetto,
scusa, ma
molto,
poi Godzilla è come il prezzemolo, ci sta su tutto
esattamente,
ecco, comunque, nel senso più letterale del termine.
5 novembre,
okay,
con vista dell'Insubria,
va bene, noi ci saremo, ci sarà anche Antonio, per cui mi raccomando partecipate, anche perché così almeno avrete l'occasione di conoscere Antonio dal vivo. Vogliamo anche ricordare una cosa poi importantissima, che domani
5 novembre
per cui
2014,
sì,
tanto per,
esatto,
non sbagliarci,
e poi esattamente, tra l'altro, il vero giorno esatto del compleanno di Godzilla, Antonio farà parte del Dream Team che alle ore 14:30 presso il padiglione Morselli a Varese rientra in quella iniziativa da parte dell'Università di Subria su una serie di eventi dedicati alla fantascienza.
Il rapporto tra scienza e fantascienza, in questo caso l'incontro con me domani parlerà degli alieni nella storia del cinema di fantascienza, con una, come dire, indirizzo specifico nei confronti di Godzilla,
sì,
e dei vari mostri giganti del cinema giapponese. L'idea è quella anche di, sappiamo tutti benissimo che Godzilla non è un alieno nel senso di un extraterrestre, ma è un alieno nel senso,
sì,
della diversità, dall'umano, insomma.
Beh, quindi, diverso di così.
Esatto, e quindi, diciamo, l'idea è quella di fare un incontro che possa spaziare in varie direzioni, sperando anche di divertire il pubblico, cercando di ricordare appunto anche molto di quella che era l'ingenuità di un cinema di un tempo, ma anche di parlare di come si è evoluto quel cinema nella tecnologia di oggi, riguardo appunto sia la tecnologia degli effetti speciali, sia per quanto riguarda appunto il tipo di scrittura, cioè proprio dei contenuti dei film moderni. Dopodiché il 3 di dicembre faremo ancora un ampliamento di questo discorso con la mia collega Patrizia Mandanici, che è una disegnatrice di Nathan Never, ma lei verrà non solo perché è una bravissima disegnatrice, ci farà vedere come disegnare dei mostri, ma anche ci sarà questa cosa legata al fatto che io avevo fatto un fumetto che si chiamava Gregory Hunter, e in quel fumetto lì c'erano tantissimi mostri di vario genere, quindi rinverdiremo anche il ricordo di altri fumetti diciamo legati alla fantascienza. Quindi insomma il percorso sull'alienità va in una direzione un po' articolata, e niente, speriamo di divertirci, speriamo di vedervi, diciamo, no, tutti quelli che ci stanno ascoltando.
A questo punto li invitiamo tutti.
Invitiamo tutti, perché, assolutamente.
Che ricordiamo che diciamo l'evento è qualcosa di eccezionale. Fantascientificas con quest'anno ha l'onore di essere patrocinatore di questa.
Così come la Sergio Bonelli editore.
Per cui avrete l'occasione di conoscere qualcuno, sicuramente lo staff di Fantascientificast, e sicuramente poi soprattutto Antonio Serra, ecco.
Questo non lo so se sia un vantaggio, diciamo, però diciamo ci sarà l'occasione di parlare di cose che ci accomunano, insomma, ecco.
Va bene, grazie ancora Antonio, ovviamente ci risentiremo presto.
Sì, speriamo, insomma, anch'io sono molto contento, vi aspettiamo tutti domani. Grazie.
Grazie.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.